Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Fratelli e sorelle, buonasera. È proprio da questo saluto semplice, che ormai è diventato storia, che muove la riflessione di un volume dedicato a Papa Francesco, dal titolo Verba Manent, l'enciclica quotidiana delle parole di Papa Francesco. Un libro che indaga l'apparente semplicità dei discorsi del Papa, disvelando come dietro ogni parola, ogni pausa, ogni gesto, vi sia una complessa struttura comunicativa ispirata alla predicazione delle prime comunità ecclesiali per testimoniare il Vangelo. Nello stesso libro però vediamo anche un altro lato del Magistero del Papa. Scopriamo quali sono le priorità strategiche a livello internazionale della Chiesa e in particolare della Chiesa di Papa Francesco. Il libro Verba Manent, l'enciclica quotidiana delle parole di Papa Francesco, è appunto l'argomento di questa trasmissione. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Fabio Colagrande al microfono, saluto Vincenzo Proto alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis che sono in regia. E saluto anche gli autori di questo volume, edizioni Amon, che vi presentiamo oggi. Al telefono con noi dal Friuli ci sono Giuseppe Liani, che è un collega giornalista proprio nella sede RAI del Friuli Venezia Giulia, redazione di Udine, e già docente di tecnica e teoria della comunicazione di massa. Giuseppe Liani, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo.
E saluto anche il professor Gianluigi Cecchini, che è l'altro dei due autori di questo volume, che insegna diritto internazionale e dell'Unione Europea all'Università degli Studi di Trieste. Professor Cecchini, ben trovato, grazie.
Buongiorno a lei. Grazie a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo.
Allora, chiedo subito a Giuseppe Liani come nasce l'idea di questo volume, che poi avete scritto a quattro mani, seppur in due parti diverse, un libro quindi che ha due sezioni diverse, come detto all'inizio, ma che però messe a confronto poi danno una lettura molto interessante di quelli che sono già i primi quasi 12 mesi di questo pontificato, perché tra breve ci sarà proprio l'anniversario della rinuncia di Papa Benedetto XVI e non è lontano il 13 marzo. Liani, come nasce questo libro?
Nasce proprio dal ormai classico buonasera che abbiamo ascoltato pochi minuti fa. Da quel buonasera è nata una riflessione che ho sviluppato assieme all'amico professore Cecchini sulla comunicazione del Santo Padre, comunicazione che io definirei spontanea ma per nulla improvvisata, semplice ma al contempo sofisticata. Insomma, un buonasera che può apparire semplice diventa la punta di un iceberg di una comunicazione complessa, sofisticata, ma ripeto, per nulla improvvisata.
Ecco, come ha analizzato, visto che lei è anche un esperto di tecnica e teoria della comunicazione di massa, come ha analizzato il modo di comunicare di Papa Francesco? Quali sono i tratti che l'hanno colpita di più?
Ma diciamo pure l'apparente semplicità, io insisto molto su questo punto. Ovviamente le parole, i gesti, gli atti di un pontefice sono destinati a pesare, a rimanere. Ma nel caso di Papa Bergoglio anche le semplici parole, l'atteggiamento apparentemente, sottolineo sempre, semplice, ma che nasconde una profondità di pensiero, di analisi e di giudizio veramente notevole. La decisione poi di non avvalersi di un testo scritto ma di parlare a braccio rende, secondo me, più diretto il rapporto con chi ascolta. Diciamo quasi che l'ufficialità che accompagna i gesti, le parole, e gli scritti di un pontefice passa quasi in secondo piano, stabilisce così un immediato rapporto di cordialità. In questa sta la grande novità di Papa Francesco.
Ecco, lei in particolare analizza poi nel secondo capitolo di questo libro Ars Communicandi alcune tecniche proprio comunicative del Papa. Ce le vuole descrivere? Quali sono quelle più evidenti che lei ha rintracciato proprio come esperto di comunicazione?
Ma direi che la cosa più evidente dal mio punto di vista sta nell'immediatezza del comunicare di Papa Francesco. Faccio un esempio che può sembrare secondario. Spesso si è parlato della difficoltà di affrontare determinati argomenti. Pensiamo al dibattito politico, tanto per fare un esempio di tutti i giorni e che c'è ben presente. Ebbene, come far capire l'importanza dell'essere umano nei confronti degli interessi dell'economia finanziaria, argomento delicato che Papa Francesco affronta senza mezzi termini, e lo fa con la tecnica del storytelling, ovvero del rendere semplice un argomento complesso. Come far capire a chi ci ascolta, alle masse enormi che seguono le parole del pontefice, argomenti così difficili? Ebbene, Papa Francesco cita un racconto di un rabbino medioevale che riguarda la costruzione della Torre di Babele. In poche parole, Papa Francesco ricorda che il rabbino spiega quanto fosse prezioso un mattone nella costruzione della Torre di Babele e quanto poco importante fosse invece la vita degli schiavi o degli operai, chiamiamoli così, che vi lavoravano. E lo fa facendo meditare le persone su un fatto. Quando un mattone cadeva e si rompeva era una tragedia. Quando dall'impalcatura moriva un operaio o uno schiavo era un fatto quasi abitudinario. Non servono lauree in economia politica o in finanza internazionale per cogliere subito che cosa è il significato vero di questo esempio, che la vita umana, come ai tempi di Babilonia, non vale nulla e un mattone è tutto.
Torneremo poi su questo tema con Giuseppe Liani e intanto chiediamo al professore Cecchini un po' come è nata l'idea di integrare in un unico volume questi due punti di vista, quello del giornalista esperto di comunicazione e quello suo, professore, di un esperto appunto di diritto internazionale.
Ma devo dire la verità che i due temi non li ho mai considerati così completamente fissi, alcuni motivi sono già stati evidenziati. Il tema poi che io affronto è in parte riferito così agli orientamenti che secondo me i pontefici dovrebbe assumere sul piano delle relazioni internazionali che già si colgono a queste prime mosse in questo primo anno, e lo fa sempre con la semplicità dovuta, lo fa sempre con dei messaggi che colpiscono immediatamente. Io in una parte del mio volume, credo proprio agli inizi, nello spiegare il motivo per cui io mi sono avvicinato a questo argomento da completo neofita, comincio subito con il mettere le mani avanti, libero da condizionamenti del linguaggio specialistico, di teologi, eccetera, ritengo che la parola di Papa Francesco riesca a calarsi nella realtà in maniera più immediata. Io poi nel lavoro dedico molto spazio al rapporto e al raffronto, meglio, tra il suo orientamento e quello di Benedetto XVI. Anticipo subito dicendo che colgo delle differenze solamente nel metodo, non nella logica, non nella sequenza. Liani un momento fa evidenziava, e lo si capisce anche dal libro, come Papa Francesco usi parole semplici ma non profonde. La non profondità nell'uomo della strada può essere percepita come semplicità, direi quasi quotidiana. Mi si passi l'espressione, lo metto ovviamente tra virgolette perché così non è, banale, tanto diventa immediata la comprensione. Benedetto XVI usava un linguaggio sulla stessa linea d'onda, molto più articolato, molto più complesso, in cui si coglieva anche la formazione del teologo /filosofo, che forse rendeva meno immediata la comprensione del messaggio. Se mi passo una formula, teoria e prassi, anzi, nella esposizione sono presenti in entrambi i pontefici, a me questo interessava, solo che l'ordine dei valori, la gerarchia meglio dei valori è modificata. Tanto era teorico e dedicava attenzione alla prassi che Benedetto XVI si accorge che la Chiesa si sta chiudendo in sé, ma pensava ad una Chiesa, a mio avviso, guardi, tengo le mani avanti, probabilmente toppando, pensava ad una Chiesa, considerati anche gli ultimi accadimenti, le ultime tristezze che l'hanno accompagnata, come una Chiesa fatta di una minoranza attiva, se vogliamo. Una Chiesa che però rischiava di diventare autoreferenziale, di chiudersi in se stessa. Ecco, Papa Francesco parte dalla prassi e alimenta questa prassi con una formazione teologica non indifferente. Le sue parole traducono nella concretezza messaggi che in precedenza potevano sembrare meno evidenti, data la formazione dei pontefici che l'aveva preceduto. Queste due persone mi hanno toccato molto, ve lo confesso, quando Liani ha avuto questa idea, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto beh, possiamo mettere assieme questi due raffronti perché sono due cose che si sposano molto bene l'una con l'altra.
Ecco, professor Cecchini, lei ha già avviato una comparazione molto interessante tra il Papa e il Papa Emerito. Nel libro,
sì.
Tra l'altro, lei si sofferma anche sulle motivazioni e il significato che ha assunto la rinuncia di Papa Benedetto XVI, che proprio tra pochi giorni ricorderemo, perché è già trascorso
certo,
un anno.
Un anno.
Ma torniamo un attimo all'aspetto mediatico, che ben
sì.
Si collega a quanto lei diceva, perché sappiamo bene come questi due pontificati che si sono succeduti sono ovviamente pontificati che coincidono con una esplosione proprio della comunicazione digitale, quindi una velocizzazione dell'informazione,
certo.
E sappiamo bene a quanti equivoci e a quante polemiche si sono create proprio per questo tipo di velocizzazione. Liani, io ti do del tu come collega giornalista, tu segnali bene come il Papa Francesco sia consapevole che i suoi gesti e le sue parole possano venire interpretate liberamente dai media. Se ne discute anche nella stampa cattolica, no? C'è tentativi di forzare le parole del Papa da una parte e dall'altra, addirittura di distorcerne il significato. Ecco, secondo te il Papa però è consapevole di tutto ciò?
Io credo che sia perfettamente consapevole del rischio, chiamiamo così, cui si espone quotidianamente. Ma direi, per spezzare una lancia a favore di Papa Francesco, direi che si scontra con una sorta di impreparazione della categoria dei giornalisti, che forse sono stati colti di sorpresa dalla novità nel comunicare del pontefice.
Ecco, ma tu ricordi anche una interessante riflessione del Cardinal Bergoglio dell'ottobre del 2002, quando, parlando proprio dei mezzi di comunicazione, sottolineava che i media hanno grandi responsabilità, possono crescere o disorientare. Cosa significa?
Certo, Papa Bergoglio, quando era arcivescovo cardinale di Buenos Aires, nel 2002 incontrò i rappresentanti delle 56 diocesi che partecipavano, se la memoria non mi tradisce, al terzo congresso della stampa cattolica argentina, che aveva per tema proprio comunicare, una riflessione direi quasi disincantata sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, che possono, cito a memoria, aiutare a crescere o a disorientare. A crescere quando, diciamo, il messaggio viene colto, anche criticato, ma colto nella sua essenza, disorientare quando invece di fare informazione fanno disinformazione.
E poi, parlando da Papa questa volta ai giornalisti, tre giorni dopo la sua elezione, io ero presente, Papa Francesco ha ricordato Forse perché si rivolgeva, ricordiamo, a tutti i giornalisti che erano a Roma in Vaticano per seguire il conclave, ha ricordato grazie, ha detto grazie per aver seguito questi avvenimenti, ricordatevi sempre però che i fatti che riguardano la Chiesa vanno inquadrati secondo una visione particolare, non sono fatti di natura politica ma di natura spirituale, quindi richiedono un punto di vista diverso. Questo è stato preso anche come un ammonimento, no? Quasi una critica del Papa a certi giornalisti che danno una lettura troppo politica ai fatti della Chiesa del Vaticano. Cosa dici, Giuseppe?
Direi che l'osservazione del Santo Padre coglie in pieno una delle, io mi permetto di chiamarla, deformazioni del nostro mestiere, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. La lettura in chiave politica di qualsiasi frase, di qualsiasi parola di esponenti politici, e questo è scontato, ma anche di figure che vanno ben al di là della miseria quotidiana politica che caratterizza la storia di questo pianeta negli ultimi decenni. C'è da tener presente però che dal mio punto di vista Papa Francesco in particolare a chi si rivolge? Direi che è scontata la risposta, l'audience, cioè del Santo Padre, il mondo intero, ma in più di una circostanza, e questo andava forse anche letto come pungolo o come riflessione per la nostra categoria, il Santo Padre ha come riferimento specifico i giovani e gli anziani, e questa non è da leggere in chiave di banalità politica, perché il Santo Padre lo dice espressamente: un popolo a futuro se va avanti con tutti, cioè con i giovani, perché hanno la forza, perché sono il futuro, e con gli anziani che danno la saggezza della vita. Ecco, forse bisognerebbe filtrare attraverso questa osservazione, questo riferimento del pontefice, i suoi atti, i suoi gesti e le sue parole.
E tra l'altro è tanto importante questo tema per Papa Francesco, che anche incontrando a gennaio il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede ha voluto ricordare proprio questa necessità di tenere presenti queste due categorie sociali, quella dei giovani e quella degli anziani, proprio per costruire un futuro migliore. Noi ascoltiamo un passaggio proprio da quel discorso del Papa, che invece parla di un altro tema a lui molto familiare, quello della cultura dello scarto. Poi chiederò al professor Cecchini di leggere, un po' anche in antitesi a quanto dicevamo con Giuseppe Eliani, di leggere queste parole del Papa anche da un punto di vista geopolitico, perché ovviamente il Papa in quell'ambito, parlando agli ambasciatori, parlava ovviamente, accreditati presso la Santa Sede, parlava anche in un ambito geopolitico di azione politica internazionale. Quindi qual è il ruolo della Santa Sede quando fa questo tipo di inviti? Ascoltiamo queste parole del Papa.
Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanto soffrono la fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo viene sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse in quella che ho più volte definito la cultura dello scarto. Purtroppo, oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli stessi esseri umani che vengono scartati come fossero cose non necessarie. Ad esempio, desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto, o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati, o fatti oggetti di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, la quale è un delitto contro l'umanità.
Ecco, un minuto e venti tratto da quel discorso di Papa Francesco, però professor Cecchini, ricco di indicazioni anche proprio dal punto di vista della politica internazionale, dell'economia, dell'approccio a problematiche come quelle dell'immigrazione, della tutela della vita.
Guardi, mi fa molto piacere che lei l'abbia trasmesso. Una delle altre ragioni che mi aveva indotto a occuparmi dell'argomento era proprio la posizione di Papa Francesco di fronte alle vicende politiche, tra virgolette, internazionali, a cominciare dalle vicende argentine. Non voglio qui rinvangare accuse sciocche che sono state mosse, ne parlo diffusamente nel libro, accuse sciocche che sono state mosse nei confronti del pontefice, e poi le sue parole inequivocabili, tendo a sottolinearlo, inequivocabili con riguardo ai problemi della globalizzazione, alla miseria che questo fenomeno sta producendo nel mondo. La sua è una parola di critica fortissima nei confronti della forma, tra virgolette, di capitalismo incentrato sull'assassare, che porta al formarsi di notevoli ricchezze a scapito della stragrande maggioranza delle popolazioni, mi riferisco in modo particolare alle popolazioni di paesi ancora in via di sviluppo. In questo possiamo cogliere, ho cercato di metterlo in evidenza, quasi un filo conduttore nel corso degli indirizzi e delle parole, dei messaggi, direi, degli ultimi tre pontefici. Non dimentichiamo che quando crollò il muro di Berlino, Giovanni Paolo II, in qualche modo manifestando soddisfazione per il crollo di quella ideologia, per il crollo di quel mondo che vedeva divisi in due parti l'universo, dall'altra parte tese subito a evidenziare come questo non doveva essere inteso come un successo del mondo capitalistico dall'altra parte. Qui non si fa un discorso di carattere ideologico, si mettono pontefici, in particolare Papa Francesco, mettono il dito nella piaga, mi passi l'espressione, perché sollevano un problema sul quale oramai le forze politiche tradizionali del nostro paese, come di altri paesi, tendono, diciamo, in via di massima a non prestare la dovuta attenzione. Che il pontefice si faccia carico di tutto ciò non è solamente un problema legato al ruolo, tra virgolette, istituzionale che spetta al cattolico, alla Chiesa cattolica in quanto Chiesa universale. Sono proprio parole che evidentemente sono espressione di una tensione interna che si coglie quando lui le pronuncia, e che sono legate a quell'altro principio che di tanto in tanto, molto spesso, di tanto in tanto in maniera compiuta, ma molto spesso in maniera anche più diffusa, solleve, che è quello del concetto di amore, di grazia, riferito a tutto il genere umano.
Grazie professore per questa riflessione. Io rimando a chi fosse interessato ai capitoli di questo libro Verba Manent che sono stati scritti da lei, e ringrazio il professor Gianluigi Cecchini che, ricordo, insegna diritto internazionale dell'Unione Europea all'Università degli Studi di Trieste e ha scritto insieme al mio collega Giuseppe Liani, che è giornalista della sede RAI Friuli Venezia Giulia, questo volume che oggi vi abbiamo così sommariamente presentato, Verba Manent, l'enciclica quotidiana delle parole di Papa Francesco. Credo che sia un libro che poi bisognerà continuare a scrivere, Giuseppe, visto ovviamente che il pontificato continua e dà sempre nuovi spunti di riflessione proprio sulla scia anche di quanto voi avete raccolto in questo libro. Grazie davvero anche a Giuseppe Liani, buon proseguimento di lavoro.
Grazie a lei.
Professore. Noi ci fermiamo qui con la presentazione di questo libro. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.